credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi parliamo di teatro e lo facciamo intanto andando, idealmente, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, dove proprio sabato prossimo, sabato 16 e domenica 17 aprile, debutterà lo spettacolo Marinella e la signorina Patrizia. È uno spettacolo tratto da Lotta di classe di Ascanio Celestini ed è diretto da Veronica Cruciani, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, questo spettacolo nasce in realtà da un lavoro già svolto, un laboratorio teatrale dal titolo Le città invisibili. Vuole raccontarmi com'era nata appunto questa idea, questo progetto?
Guardi, allora, innanzitutto più che uno spettacolo, diciamo, è un esito scenico, una lettura scenica a conclusione del laboratorio, nel senso che io sono 3 anni che lavoro al Teatro Biblioteca Quarticciolo, sono 3 anni, appunto il terzo anno che faccio un laboratorio teatrale, e mentre i primi 2 anni ho costruito, diciamo, un testo di drammaturgia contemporanea a partire dalle storie di vita degli abitanti di quei quartieri, quest'anno ho scelto un autore che tratta sempre dei temi cari, comunque vicini a quei luoghi e a quei quartieri in cui poi è situato il Teatro Biblioteca Quarticciolo, che è uno dei teatri di cintura, appunto. E quindi dicevo che i miei laboratori fondamentalmente sono frequentati sia da giovani attori professionisti, ma anche da non professionisti, perché lo scopo di questi laboratori è quello di fare un lavoro sì teatrale e artistico, ma anche in parte un lavoro sociale, nel senso di animazione sociale, di motivare dei gruppi, di cercare appunto di far esprimere le persone all'interno di un gruppo. E mentre i primi 2 anni, diciamo, appunto, la cosa che mi interessava era ascoltare appunto queste persone che partecipavano al laboratorio, ascoltare le loro storie di vita, i loro ricordi e altre persone come anziani, giovani, abbiamo intervistato tantissime persone appunto per ricostruire le origini di quei luoghi fino ai giorni nostri. Quest'anno abbiamo scelto un autore che però appunto ha come tematiche delle tematiche sempre molto vicine a queste persone.
Certo.
E a questi luoghi, perché appunto Ascanio è da tempo che si occupa di periferie, di precariato, di lavoro, e quindi quest'anno abbiamo scelto il libro Lotta di classe, che in futuro diventerà una mia nuova produzione, in futuro diventerà un vero e proprio spettacolo teatrale con me anche come interprete, e che in questo caso invece è diventato materiale, come dire, strumento per poter lavorare su queste tematiche della contemporaneità e della realtà che in qualche modo viene vissuta da queste persone che abitano lì, in questi posti.
Il laboratorio si intitolava Le città invisibili,
sì.
No? Quindi un titolo ovviamente di ascendenza calviniana, ma sì, l'invisibilità di cui si parla era un'altra.
Beh, l'invisibilità è proprio l'invisibilità di alcune storie, di alcune persone che non vengono ascoltate, nel senso che questa Marinella e questa signorina Patrizia, in questo libro di Ascanio, sono due vite, sono due persone che abitano in un condominio al di fuori del raccordo anulare. Intorno a loro girano altre vite, i loro genitori, conoscenti, e sono vite un po' strette tra il centro commerciale e il call center, fanno 10 lavori, tutti precari, sempre in corsa, e in qualche modo sono persone non ascoltate, no? C'è una solitudine forte che non viene ascoltata, e in questo, secondo me, molte persone si possono riconoscere.
Certo, c'è però anche un senso di, come dire, una voglia di riscatto, no? In queste persone,
forte,
il desiderio,
sì,
di ricominciare,
sì,
ecco.
Assolutamente, nel senso che c'è tutta la rabbia di una generazione, ma c'è anche la voglia sicuramente di anche di ribellarsi a tutta una serie di cose, no? Di cambiarle e di cambiare, ci sono entrambe le cose, cioè nel senso che questi personaggi in parte sicuramente vengono stritolati da tutto un sistema di cose, ma dall'altra cercano una via di uscita, che è un po' quello che poi, insomma, le nostre generazioni cercano di fare anche.
Certo. E di farlo anche attraverso il teatro, quindi il teatro,
sì,
proprio come un mezzo di riscatto, se vogliamo, o anche il mezzo di dar voce a chi non ne ha o a chi non è ascoltato, come diceva.
Sì, che è anche un po' quello che è successo in questi 3 anni lì al Quarticciolo, nel senso che comunque c'erano alcune persone che non erano mai state a teatro, che non avevano mai fatto teatro e che in qualche modo vivevano anche la loro dimensione creativa nella solitudine della propria stanza, no? Invece attraverso questi laboratori sono riusciti, si è creata una vera e propria rete di persone che vengono a teatro, sono diventati pubblico, vanno in biblioteca, leggono di teatro, appunto salgono in scena e fanno uno spettacolo. L'anno scorso io ho portato in scena 37 persone. Tra anziani, bambini, adolescenti, mischiando anche appunto professionisti, quindi veri e propri professionisti, quindi attori giovani ma che fanno questo di mestiere, a persone che invece non lo fanno e che quindi però hanno, che però nonostante non fanno questo di mestiere, ce l'hanno come passione.
Certo, questo dunque mi pareva di capire dalle sue parole è un po' uno stadio intermedio, diciamo, tra questo testo di Ascanio Celestini e poi la messa in scena, che appunto,
sì,
è un suo successivo progetto.
Sì, no? Sì, 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 un successivo progetto, sì, 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 che verrà fatto, però quello sarà un vero e proprio spettacolo, andrà in tournée con degli attori, insomma, professionisti.
Certo.
La regia avrà, come dire, sarà, insomma, uno spettacolo che gira in tournée, non avrà un aspetto, diciamo, laboratoriale.
Certo, sì. Vogliamo parlare un po' delle persone con cui ha lavorato, come ha fatto avvicinare, appunto, in particolare, ovviamente non mi riferisco ai giovani attori, ma alle persone non professioniste che ha utilizzato, e come ha fatto a così affascinarli a questo lavoro e portarli sul palcoscenico.
Ma io mi relaziono molto a chi ho davanti, nel senso alle persone, che siano essi attori oppure no. Quindi in qualche modo ho questa capacità e questo interesse nel cercare di far uscire dalle persone appunto il meglio, tra virgolette, nel senso la loro umanità. E quindi gli ho chiesto in qualche modo di mettersi in gioco in questo senso, di prestare in qualche modo a questi personaggi, a queste storie, la loro umanità, le loro tristezze, i loro sogni, i loro dolori, le loro paure. Quindi insomma questo che ho cercato di fare, e credo di esserci anche appunto riuscita, nel senso che comunque il gruppo è un bel gruppo e le persone sono contente di fare questo lavoro e si sono messe in gioco appunto in maniera anche appunto profonda, non superficiale, intima, cioè ognuno di loro, ecco, racconta qualcosa di intimo di sé attraverso però il teatro e attraverso queste storie, quindi in qualche modo sentono di appartenere a questo progetto proprio perché sentono che stanno raccontando qualcosa di sé attraverso,
certo,
queste storie, no?
Sì.
Sia che siano attori o sia che non lo siano, insomma.
Certo. Benissimo, allora io direi di ricordare ai nostri ascoltatori naturalmente l'appuntamento di sabato 16 alle 21 e di domenica 17 alle ore 17 invece al Teatro Biblioteca Quarticciolo per Marinella e la signorina Patrizia, che è un testo tratto da Lotta di classe di Ascanio Celestini, la regia di Veronica Cruciani, che ringraziamo di essere stata con noi e che ringraziamo appunto di questo preziosissimo lavoro.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Grazie.
E in bocca al lupo.
Crepi.
Thank you.
E continuiamo a parlare di teatro e parliamo contemporaneamente di pace, con una veramente delle apologie più grandi sulla pace che mai siano state scritte. Ritorniamo addirittura all'antichità classica, ad una commedia di Aristofane, Lisistrata, che ritorna sul palcoscenico nel Sogno di Lisistrata, che inscena l'Ambra Garbatella per la regia di Stefano Artissunk, che è anche uno degli interpreti della pièce insieme a Yaya Forte. Stefano Artissunk è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te Rosario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque, dicevamo, uno spettacolo che ripropone intanto un testo veramente dell'antichità classica, quindi appunto la Lisistrata di Aristofane, sì. Che nasce proprio da un laboratorio, anzi da più laboratori fatti su questo testo.
Sì, è stato un percorso che io ho fatto in passato nelle Marche, perché la compagnia ha sede nelle Marche, ad Ascoli Piceno, si chiama Sinergie Teatrali. Volevo dire che anche insieme a me a Yaya Forte ci sono anche Giampaolo Valentini e Stefano Tosoni, altri due attori che fanno parte della commedia.
Sì.
È un percorso laboratoriale che noi abbiamo fatto, che io ho fatto prima di tutto con la Lisistrata, con un gruppo di giovani attori del territorio. E poi insieme a Deborah Caprioli abbiamo fatto un lavoro sui testi di Aristofane. Ecco, da questi due laboratori è venuta fuori questa commedia, la Lisistrata, che ho deciso di intitolare così, dargli una caratterizzazione maggiore al titolo con il sogno di Lisistrata, perché effettivamente il sogno di Lisistrata è un sogno di pace. E poi l'atmosfera dello spettacolo è immersa, tutta un'atmosfera molto surreale, molto onirica.
In un certo modo Aristofane incontra Brecht.
Esatto, Brecht mi sembrava l'autore, diciamo così, contemporaneo che mi avvicinava più al giorno d'oggi e mi dava la possibilità di mettermi maggiormente in comunicazione con lo spirito del tempo, con lo spirito contemporaneo e anche essendo anche un attore musicale, questo mi ha dato la possibilità di giocare all'interno dello spettacolo con tutta una serie di dinamiche anche musicali, non solo sceniche, e questo mi dà proprio la possibilità di mettermi maggiormente, io credo molto al teatro musicale, comunque mi sono formato anche in quello.
Mm-hmm. La scelta delle musiche è particolarmente interessante, infatti, nello spettacolo, veramente una scelta intanto molto varia, ma che sempre sottolinea o per contrasto o per similitudine quello che appunto stiamo vedendo sulla scena. Vogliamo un po' citare i brani che hai scelto in questa composizione?
Sì, abbiamo diversi brani, un paio di brani dall'Opera da Tre Soldi, poi c'è Stride la Vampa del Trovatore, poi c'è la Norma, Casta Diva. Abbiamo anche la Paloma all'interno dello spettacolo e poi tutta una serie di stacchi musicali che vengono dal film Cabaret di Bob Fosse. Questo mi ha dato la possibilità, anche perché lo spettacolo ha come sottotesto Archeo Cabaret, in realtà, perché era l'inizio, era un laboratorio a cui avevo lavorato tanto. Quindi antico cabaret, e io mi ero riferito proprio al film di Bob Fosse e ho utilizzato anche delle suggestioni musicali di quel film. Mm-hmm.
Volevo ritornare un attimo anche a Brecht e in particolare al fatto che non è soltanto un modo di avvicinare in qualche modo un testo classico alla modernità, ma anche di usare il teatro in forma politica.
Sì, assolutamente, perché Brecht ha questo senso civile del teatro. Io sono in una fase in cui credo al teatro di un teatro, diciamo, che abbia comunque una forza civile, sociale, ultimamente, nel senso non mi interessa il teatro come intrattenimento, e in questo senso Brecht con i testi che ha scritto, con la forza dei propri testi che devo dire che adesso ultimamente stanno ritornando attuali in scena, dalla Madre, o l'Opera da Tre Soldi,
La Resistibile Ascesa.
Esatto, La Resistibile Ascesa di Arturo Wi, che adesso stanno facendo all'India. C'è comunque un ritorno, perché ci siamo un po' persi negli ultimi anni in una forma di teatro di intrattenimento. Per noi è molto difficile anche fare dei testi che abbiano una forza politica, essendo una compagnia privata la nostra, e quindi una compagnia anche di giro che vive soprattutto nella circuitazione. Fare un teatro che abbia comunque una valenza molto civile può essere in qualche modo trattenuta dai mercati, oppure respinta per certi versi, perché noi ci rivolgiamo al mercato della circuitazione teatrale. Però devo dire che anche la mia esigenza, l'esigenza anche del regista, anche della mia sensibilità ultimamente è un po' cambiata, e quindi mi sembrava importante scegliere dei testi che in qualche modo mi mettevano in contatto subito con lo spirito del tempo, anche con la gente, perché alle volte, sai, in teatro si dice sempre, faccio anche molti attori che noi abbiamo contattato, anche molte attrici di un certo nome, no, io non faccio teatro politico, non faccio il teatro civile, faccio il teatro di intrattenimento. Ecco, bisogna capire molto bene cosa significa il teatro di intrattenimento al giorno d'oggi, perché alle volte può essere confuso con un teatro totalmente superficiale. Io non penso che la gente abbia bisogno di un teatro di intrattenimento. Questo è già un lavoro che fa molto, forse anche un po' fatto male dalla televisione, che dovrebbe essere anche non solo una televisione di intrattenimento, dovrebbe essere anche una televisione che informa soprattutto. Io dopo varie esperienze ho deciso anche di mettermi in proprio, perché lavoravo anche con gli stabili, però non avevo quelle suggestioni, quell'attenzione verso la società di oggi. Avevo bisogno di costruire un teatro che in qualche modo mi mettesse subito in contatto con il respiro che avviene nelle coscienze delle persone. Ecco, da questo punto poi sono partito. Anche avvicinarmi a Brecht è stato molto importante per la cultura che avevo la necessità di raccontare.
È uno spettacolo che è stato diretto evidentemente con intelligenza, e che secondo me fa perno proprio sull'intelligenza dello spettatore, e che ha un finale che ovviamente non vogliamo rivelare, perché ne manteniamo la sorpresa per chi vorrà venire a vedere lo spettacolo fino a domenica 17, lo ricordiamo, all'Ambra, alla Garbatella, ma che è un finale particolarmente commovente, particolarmente lirico, perché un po' in contrasto appunto con la trama tutto sommato comica appunto della commedia di Aristofane, quindi è veramente un salto bellissimo e veramente profondamente commovente.
No, ti ringrazio, sì, lo possiamo anche dire, perché comunque non è
non è una sorpresa,
sono queste lettere che sono io non ho problemi, perché a me poi le emozioni non
certo.
Si rivelano in scena anche se sono raccontate. Dice questo, per me è l'unico finale possibile. Ti ripeto, quando leggi un testo, anche quando incontri un testo, incontri un autore, il mio atteggiamento è sempre quello di ascolto. C'è stata una frase che mi ha colpito all'interno del testo di Aristofane, che diceva: sciagurate siamo noi donne a portare il peso della guerra, partoriamo i nostri figli e li mandiamo a fare i soldati, mentre avremmo potuto trattenerceli e goderceli i nostri figli. Ecco, quella è stata per me la bussola di tutto lo spettacolo. Difatti io l'ho spinto molto sulla sensibilità femminile, mi sembrava importante, sul dolore soprattutto delle donne, che io ho cercato in qualche modo di raccontare. Questa frase era inserita naturalmente in un momento molto giocoso della commedia, anche della drammaturgia, però io ho cercato in qualche modo di evidenziarla e di dargli una drammaticità molto, molto più forte, forse più vicina ai giorni nostri. E da lì quella è stata la bussola che mi ha in qualche modo tracciato un percorso. Dopodiché, leggendo le lettere dei condannati a morte della Resistenza, ma comunque anche leggendo le lettere dei soldati condannati a morte anche della Prima Guerra Mondiale, ho notato questa verità, cioè nella loro semplicità, questa verità che poi in qualche modo ti mette in contatto, che è quello che è lo spirito madre della vita. Cioè, notavo anche che ogni soldato quando muore, oppure quando si trova in punto di morte, il pensiero ultimo è quello verso la madre. Quindi questa cosa qui mi ha sempre emozionato molto, perché secondo me anche una persona, adesso io poi vivo un periodo particolare della mia vita, da 6 anni mi è nato un figlio, sai, ognuno c'ha sempre un momento, una linea di confine, dopodiché dopo questa linea di confine tutto quello che c'è stato prima è cambiato, quindi tutto quello che verrà dopo assume un'aurea, una lure totalmente diversa, cioè le cose che vivo le vivo in maniera molto più dolorosa, ma non per questo, forse più profonda, no? E quindi aver letto quelle lettere di questi ragazzi che a 18-20 anni si lasciano morire gridando anche senza aver conosciuto, secondo me, in realtà la vita, forse un minimo, un decimo, un centesimo della vita che naturalmente uno aspetta, morire per la patria, oppure per la patria è un nome, è una cosa anche, morire per la gente, per le persone, ecco, diamo più importanza non solo alla patria, morire per un'altra persona era una cosa che mi ha, sconvolto, certo, in qualche modo, 18-20 anni, cioè sembra al giorno d'oggi sembra veramente assurdo, capito? Mm-hmm. E quindi scoprire questa verità mi ha dato anche la possibilità, rileggendo, dando una rilettura ad Aristofane in una maniera totalmente diversa, e quindi sconvolgendo totalmente il percorso dello spettacolo alla fine. Mm-hmm. E il pubblico questo l'avverte sicuramente.
Sì, sì, resta comunque perfettamente, armoniosamente inserito pur nella trama, ovviamente, della commedia che è stata raccontata fino ad allora.
Sì, sì, difatti io poi lascio dei piccoli accenni all'inizio, lo dico. Cioè, certo. Io lo avverto in qualche modo, anche in maniera inconscia, il pubblico, con delle immagini, con delle suggestioni.
Sì.
Questo è importante poi per tendere all'amalgama di tutto lo spettacolo.
Benissimo, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordo allora il tuo spettacolo Il sogno di Lisistrata all'Ambra alla Garbatella fino al 17, fino a domenica, prossima. E quindi grazie a Stefano Artissunk. Nominiamo ancora una volta gli attori che sono con te in palcoscenico?
Sì, c'è naturalmente la bravissima Iaia Forte, poi Stefano Tosoni e Giampaolo Valentini, che sono i burattinai di questi fantocci che ci fanno così, ci accompagnano e raccontano il coro delle donne.
Benissimo. Grazie allora di essere stato con noi.
Grazie a te, Rosario, grazie a tutti.
Thank you.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.